Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Buongiornissimo, carissimi amici della Tecnopillola e del canale Twitch di Runtime Radio. Allora, oggi è il 23 e già le cose iniziano a mettersi male, per motivi miei. Questa sorta di pillola sarà una pillola un po' tecnica, perché è una tecnopillola alla fine, e siccome voglio che queste robe che faccio in video comunque ricadano sul canale Tecnopills, e voglio anche raccontarvi delle cose che faccio, oggi non rispondo a una delle domande filosofiche di Simone Pizzi, ma parlo direttamente di una cosa che mi serve. Cercherò di fare preamboli più veloci possibili in modo tale da farvi arrivare direttamente al nocciolo della questione. So che il nocciolo, ma il nocciolo... Allora, la mia prossima app video si chiamerà Subtitle Extractor, ok? Che cos'è Subtitle Extractor SX? È un'applicazione che... Allora, riformulo. Spesso e volentieri ci sono i video con i sottotitoli. Nella maggior parte dei casi i sottotitoli stanno in un file esterno, cioè o in una traccia diversa, per cui c'è il video, e poi c'è una sorta di file di testo che dice quali sono i testi e quando devono apparire a schermo. A volte però questi testi sono proprio stampati, cioè nel senso i sottotitoli sono scolpiti a roccia nel video. Perché? Perché capita, perché tu a un certo punto li importi, li metti sotto, per cui ci sono sottotitoli. La mia applicazione ha questo scopo, l'idea di leggersi tutto il video, prendersi tutti i sottotitoli ed esportare un file in formato SRT con i sottotitoli, ok? Praticamente quando i sottotitoli sono hardcoded, cioè printed, cioè stampati sul video, e per cui sono dei pixel, non sono dei testi, l'applicazione ha lo scopo di prendere questi pixel che stanno nella parte bassa dello schermo ed esportarli. Come sarà fatta l'interfaccia utente? L'applicazione sarà un'applicazione document-based, significa che tu hai un progetto, non è che succedono le cose, le esporti e dopo ti dimentichi tutto. Una volta che fai tutte le elaborazioni, cioè l'analisi, te la tieni lì, avrà una schermata in grande dove vedi lo schermo, e un selettore davanti e dietro per vedere il punto, in modo che tu possa scegliere a quale fotogramma fare l'analisi, perché magari i primi 2 minuti sono dei titoli di testa e non ti interessa, gli ultimi 3 minuti sono dei titoli di coda e non ti interessa, ti interessano i minuti centrali, che ne so, 10 minuti di video, anzi no, facciamo 1 ora di video, i tre minuti li salti e alla fine dovrai fare l'analisi di 55 minuti, il che va bene perché se devi fare l'analisi tutti i titoli di coda sono tanti. In più puoi anche scegliere il rettangolo, cioè indicare l'area di schermo che vuoi che venga analizzata. Cioè se sai che i sottotitoli stanno sempre nella parte bassa, non ha senso analizzare tutto il fotogramma, ok? Come viene fatta questa cosa? Viene fatta con l'intelligenza artificiale. Negli anni passati una roba del genere si faceva con l'OCR, che però ha un sacco di limiti. Adesso l'analisi dei testi viene fatta con l'intelligenza artificiale, con la computer vision, e di conseguenza è molto, ma molto, ma molto più accurata. Allora, tutte queste robe già ce le ho, c'ho già pronto tutto. Quello di cui voglio parlarvi oggi è di semantica delle prestazioni, che fa ridere come cosa. Cosa vuol dire la semantica delle prestazioni? Allora, se noi abbiamo, fate finta, anzi non fate finta perché in realtà c'è già così. Come si fa a fare l'analisi di un video di questo tipo? La prima cosa è si prende il fotogramma, in qualsiasi fotogramma tu puoi prendere il fotogramma e esportarlo come se fosse un'immagine. Di questa immagine puoi fare il ritaglio, dirgli analizzami soltanto da questo rettangolino. Di questo rettangolino puoi fare la scansione dei testi con la computer vision e di conseguenza avere una stringa, o n stringa perché vanno a capo. Va bene? E fin qui ci siamo. Come fai a fare l'analisi di tutto un filmato? Lo analizzi tutto, dal primo fotogramma all'ultimo, va bene? Che è quello che di solito si fa. Per cui cosa fai? Il computer analizzi il primo fotogramma, poi analizzi il secondo, poi analizzi il terzo, eccetera, 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 eccetera. E però mi sono fatto un po' di conti dal punto di vista delle prestazioni, perché una cosa del genere l'ho fatta per un'altra app che si chiama FCPX Cut Finder, Il cui scopo è quello di trovare i punti di taglio. Se tu hai una clip già montata, c'è cioè un videoclip già montato e ti dice dove stanno i tagli, vabbè, quella è un'altra storia. In questo caso, allora, mi sono fatto un pochettino di conti. Allora, facciamo finta che noi dovremmo analizzare un video di un'ora, perché magari sì, alcuni video sono di 10 minuti, però diamoci come orizzonte temporale quello dell'ora, ok? Un'ora sono 60 minuti, ma va? Per 60 secondi sono 3600 secondi. Vabbè, vuol dire che la lanciata dei secondi fa tic 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 3600 volte in un'ora, e questo già lo sapete, no? Anche se non sapete che cos'è la lanciata dei secondi, perché siete digitali, quando siete stati bambini voi già c'erano i numeri con le barrette. Facciamo finta che sia un video a 30 fotogrammi al secondo, così, tanto per essere generalisti. Lo so che poi c'è gente che dice, no, ma 24 è l'unico vero cinema, fa niente, facciamo 30, perché stiamo parlando di video in generale. 30 per 3600 fa 108.000 fotogrammi. Non l'ho fatta a mente, l'ho calcolato ieri con Numbers, cioè non, figuriamoci se mi metto a fare questi. Ok, l'ordine di grandezza è dei 100.000. Significa 100.000 volte fare questa cosa. Prendere il fotogramma, ritagliare il fotogramma, fare la computer vision di questo fotogramma e andare avanti. Adesso, mettiamo caso che abbiamo un computer bello potente. Magari un M1 Pro, per dire, Dico così perché io faccio app per Macintosh. Allora, è l'M1 Pro. E supponiamo, cioè l'ipotesi veramente figa, e non è così, che tutto il processo di prendere un fotogramma di un filmato, fare ritaglio e fare la computer vision, cioè l'analisi dei testi, ti prenda un decimo di secondo. E non è così, secondo me, un po' di più. Significa 108.000 vuoto per pieno fa 36.000 secondi. 108.000 diviso 10, perché è un decimo di secondo, scusate, ho fatto di altri conti, fa 10.800 secondi, che sono circa 3 ore. Ora, uno potrebbe dire, vabbè, l'ordine di grandezza è quello, ci sta. Se però invece di essere, cioè nel senso, vuol dire che un video in un'ora viene analizzato in 3 ore. Se però invece di metterci un decimo di secondo, ce ne metto un terzo di secondo, le cose diventano complicate. Significa che un video di un'ora impiega circa 10 ore ad essere prodotto. E le cose cominciano a diventare interessanti. Cioè, comunque diventa una cosa da render, non dico da render farm, ma cioè nel senso, comunque comincia a diventare impegnativo. Per cui ho una problematica dal punto di vista prestazionale, perché uno può fare l'applicazione più figa del mondo, però alla fine quello che conta è l'esperienza utente. L'esperienza utente non è soltanto trovarsi bene a cliccare i menu, è anche che questa roba funzioni in un tempo sensato. E non voglio ancora parlare dello spazio occupato su disco, per adesso voglio solo parlare dell'analisi. Lo spazio occupato su disco ne parliamo un'altra volta, considerando sempre che facciamo delle cose che lavorano a document based, per cui immaginatevi anche che questa analisi deve poter essere interrotta in qualsiasi momento, salvata e ripresa posteriore. Però questo, se teniamoci questa cosa per dopo, è una complicazione, cioè, semplifichiamo. Allora, se noi dovessimo fare questa analisi, non abbiamo altra scelta, dobbiamo analizzare tutti i fotogrammi di quest'ora di filmato. Però, per semplificare, cioè per aiutarci, dal punto di vista più o meno empirico, possiamo darci delle indicazioni di carattere, come dire, dare delle specifiche ulteriori. Se noi dovessimo fare una cosa così generalista, nel senso trovare tutti i testi che appaiono in un video, è ovvio che dovremmo guardare tutti i fotogrammi. Però abbiamo come assunto l'ipotesi che questi testi sono dei sottotitoli, cioè le cose che vengono dette dagli attori, o dagli speaker, da chi è presente nel video, che è stampata. Cioè sono le trascrizioni di cose che vengono dette. Questa potrebbe dire, sì, ma non ci cambia niente, invece no, ci cambia. Perché, a meno di errori, non è che c'è un sottotitolo che appare per un fotogramma soltanto. Cioè, comunque deve rimanere un attimino, anche se uno dice, go, andiamo. E per dire go impiega un terzo di secondo. E il sottotitolo non rimane un terzo di secondo. Per cui mi sono detto, possiamo darci l'assunto che un sottotitolo appaia per almeno mezzo secondo, ok? Cosa significa mezzo secondo? Boh, è diverso. Mezzo secondo significa 12 fotogrammi se stiamo a 24 fotogrammi al secondo. 15 fotogrammi se siamo a 30. 30 fotogrammi se siamo a 60, ok? E uno potrebbe dire, già così hai di... Mettiamo caso che sei a 60, a 30 fotogrammi al secondo, hai diviso per 15. No. Non è che prendiamo un fotogramma ogni 15 e facciamo un'analisi. Perché... l'apparizione, la sparizione del sottotitolo possono essere a qualsiasi intervallo di tempo e quando si fa l'allestrazione dobbiamo essere molto precisi. Cioè non è che se il sottotitolo appare a 3,12 secondi noi diciamo appare a 3 secondi, no? Perché questi 0,12 secondi sono importanti. Perché spesso e volentieri magari vogliamo tradurre questi sottotitoli e di conseguenza devono essere sovrapposti esattamente in corrispondenza dei sottotitoli originali. Per cui noi dobbiamo essere molto precisi ad individuare il singolo fotogramma in cui appare o scompare un sottotitolo, o cambia un sottotitolo, ma possiamo aver l'assunto che un sottotitolo duri almeno 15 fotogrammi. No. Facciamo questo esempio qui. Che cosa significa? Noi potremmo fare questa cosa. Allora, il problema di tutto questo è che se noi lo spieghiamo a un essere umano, è facile. Il problema è spiegarlo a un computer. Cioè, trovare il modo di spiegarlo, di organizzare un algoritmo che faccia questa cosa. Allora, supponiamo che tu prendi il primo fotogramma del filmato, ok? Lo prendi, vedi, non c'è niente, ok? Allora vai avanti di mezzo secondo, 0,5. Lo guardi, non c'è nessun sottotitolo, ok? Perché non hanno ancora iniziato a parlare. Questo cosa significa? Significa che se tu ti dai l'ipotesi che un titolo appaia per almeno 0,5 secondi, se tra il fotogramma 0 e il fotogramma a 0,5 non c'è nessun sottotitolo, sei sicuro, se ti sei dato quell'ipotesi, sei sicuro che non ci sia nessun sottotitolo? Perché? Cazzo te ne frega. Cioè, da 0 a 5 non c'era niente, sai che deve durare almeno 0,5 secondi. Fanculo, non c'è. Allora dici, da 0 a 0,5, tutti quei fotogrammi, niente sottotitolo. Cioè, in pratica, facendo questa cosa, un quindicesimo delle volte che dovresti farla, hai trovato hai trovato che non hai... Insomma, diciamo che sei arrivato al punto in cui hai fatto questa cosa veramente spendendo un quindicesimo del tempo, va bene? Ok, vai avanti, a un secondo, niente, perfetto. Allora da 0,5 a 1, niente. Un secondo e mezzo, niente. A due secondi, pa-bam, c'è un sottotitolo, ok? Ciao. Ottimo. A 1,5, cioè 0 ore, 0 minuti, un secondo e 15 fotogrammi, non c'è niente. A 0,0020, cioè a 2 secondi, c'è ciao. Allora tu dici, in qualche punto, dall'1,5 al 2, appare. Cosa fai? Allora, l'algoritmo che avevo sviluppato per FCPX Catfinder, in pratica andava a prenderli tutti dicendo, vabbè, non avevo voglia di scrivere cose complicate, era già complicato di suo. A questo punto li prendo tutti i fotogrammi, il fotogramma... un secondo e 16, un secondo e 17, un secondo e 18, allora fino a un secondo e 29. Li prendevo tutti e li analizzavo. Perché quando si parla di sottotitoli è importante sapere quando appaiono e quando scompaiono. Ok? Allora, così facendo posso andare avanti e in questo caso scansionarveli tutti. O potrei anche andare dal 1,17, o potrei anche andare dal 1,16, 1,17, 1,18 finché non lo trovo. A questo punto so che magari a un secondo e 20 fotogrammi era ancora vuoto, a un secondo e 21 appare, perché a noi interessa sapere due fotogrammi contigui come sono messi, cioè in due fotogrammi contigui ci interessa sapere se qual era il titolo o la mancanza di titolo, potrebbe essere stringa nulla, qual era il titolo in quell'istante e nel fotogramma successivo in modo tale da capire quando inizia e quando finisce, perché possiamo anche supporre che la stringa nulla sia il titolo nullo e di conseguenza la stringa nulla rimane per un certo intervallo di tempo. Poi l'unica cosa che facciamo è quando esportiamo l'SRT e non esportare i segmenti di questa cosa. Però noi possiamo tenerci tutta questa, questa informazione. Noi sappiamo che da 0 a 1 secondo e 20 è stringa nulla, tra 1 secondo e 21 in poi c'è il ciao. A questo punto andiamo avanti. Noi sappiamo già che a 2 secondi c'è il ciao, facciamo 2 secondi e 15, ok? Se a 2 secondi e 15 c'è il ciao, ok, perfetto, andiamo avanti a 3 secondi. E facciamo questa cosa man mano, ipotizzando, abbastanza giustamente, che quando abbiamo due fotogrammi in cui troviamo lo stesso titolo, tutti i fotogrammi compresi abbiano lo stesso titolo. Per cui se a 2 secondi e 15 fotogrammi c'è ciao, e a 3 secondi c'è ciao, allora sappiamo che a 2.16, 2.17, 2.18, fino a 2.29 c'è il ciao. L'abbiamo capita sta roba? È facile, dai. Ok? Questa cosa qua cosa comporta dal punto di vista del risparmio del tempo? Ma secondo me dal punto di vista statistico vuol dire che vuoto per pieno all'incirca, invece di fare l'analisi tutti i fotogrammi e invece di fare l'analisi un fotogramma ogni 15, secondo me è uno ogni 8, va bene? La metà, uno ogni 7, così. Vuol dire che se abbiamo quella cosa che doveva occupare 10 ore, diviso 8 sono un'ora e due. Siamo nell'ordine di grandezza di avere la stessa durata. Cioè un video di un'ora lo codifichi in un'ora e due. Lo estrai in un'ora e due. Va bene, non è le sette bellezze, ma ci può anche stare. Questa cosa qua ha un vantaggio e uno svantaggio. Perché? Allora, quale potrebbe essere la soluzione migliore? La soluzione migliore sarebbe quella, sai che c'è? Io analizzo qualsiasi intervallo di fotogrammi. Nel senso, partiamo dal primo fotogramma e dall'ultimo. Cioè, un video di un'ora sono 108.000. Primo fotogramma, fotogramma 0, non c'è niente. Ultimo fotogramma, 107.999, non c'è niente. Sì, però sai benissimo che c'è il massimo della dimensione, la massima distanza di fotogrammi da prendere è 15. Sai che c'è? Prendo il primo e l'ultimo e di un qualsiasi intervallo di fotogrammi, qui si parla di programmazione ricorsiva, e vedo se sono diversi, cioè se la stringa è diversa, analizzata dal primo all'ultimo fotogramma, se la stringa è diversa o se la distanza tra loro è superiore di 15 fotogrammi, cioè dell'intervallo che ci siamo dati, allora sai che c'è, prendi il primo, l'ultimo e quello in mezzo, e fai la cosa ricorsivamente tra la prima metà e la seconda metà. Mettiamo che al primo fotogramma stringa nulla, ultimo fotogramma stringa nulla, fotogramma 54.000, buongiorno Mr. Jones, perfetto. Prendi il primo fotogramma e il fotogramma 54.000 e fai l'analisi. E prendi il fotogramma 54.000 e il fotogramma 107.999 e fai l'analisi. E vai avanti così, ricorsivamente, dividendo sempre per due, fin quando la distanza tra due fotogrammi di questo intervallo è inferiore di 15, cioè del numero di fotogrammi corrispondenti alla durata che vuoi dare, e sono uguali. In tal caso, allora dici che sono identici. Se a un certo punto tra il fotogramma 54.000 e il fotogramma 54.015 c'è buongiorno Mr. Livingston, allora sai che tutte le stringhe, cioè assumi che tutte le stringhe sono quelle. Questa è la soluzione migliore che genera un livello di ricorsione molto complicato, però sono al massimo 17 livelli, perché andiamo in logaritmo di 2, cioè ogni volta dividiamo per 2, per cui 108.000 diviso 2 fa 54.000, 54.000 diviso 2 fa 27.000, eccetera, 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 eccetera. Il massimo livelli, se non sbaglio, è 17 o 18. Non sono tanti, eh? Se tu moltiplichi 2 per 2 per 2 per 2 alla 17 o alla 18, arrivi a quest'ordine di grandezza. Sapete che 2 alla 10, cioè 2 moltiplicato 10 per 2 10 volte, fa 1024. Per 2 fa 2048, per altri 2 4096, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui si arriva facile. Questa cosa qui ha dei pro e dei contro. E poi chiudiamo sto video che diventa anche sin troppo tecnico. È troppo lungo. Il pro è che vengono effettuate effettivamente tutte le analisi, soltanto quelle necessarie. Cioè, alla fin fine, questo sistema analizzerà tutti e soltanto tutti i fotogrammi necessari all'analisi. Cioè, non ne faremo uno in più. Però a discapito di un casino della memoria nell'IPA, visto che la programmazione è ricorsiva, necessita di un sacco di cose. Però vabbè, quello anche almeno. Però il problema è l'esperienza utente. Poi dopo vi racconto come, cioè nel senso, non so se la risolvere così. L'esperienza utente è, noi quando facciamo un'analisi di qualcosa, nel senso tu clicchi analizza e il programma comincia a fare delle cose, è buona norma, è educazione dire all'utente che stiamo facendo cose. E ancora, cioè nel senso che se ci vai, sto analizzando il fotogramma X, ti dici, sto scansionando il fotogramma 0, fa vedere anche magari il fotogramma 0, sto scansionando il fotogramma 108.000, fa vedere 108.000, poi sto scansionando il fotogramma 54.000, e vai avanti così, cioè. E uno potrebbe dire, però il problema è dell'utente, come facciamo a dirgli a che punto dell'analisi siamo arrivati? Perché se voi dice sto analizzando qualcosa, l'utente dice, sì, ma quanto ci metterai? Un minuto, 5 minuti? 2 ore, un giorno, cioè non è bella sta cosa qui, è l'esperienza utente è importante, eh? È veramente importante l'esperienza utente, cioè dare un feedback all'utente che il fatto che si sta facendo le cose è anche un po' quanto ci si mette. Se noi facessimo il primo sistema, cioè andare avanti 0, 15, cioè partire dall'inizio, noi potremmo sempre dire, ok, la percentuale di fotogrammi che abbiamo analizzato è effettivamente la percentuale di fotogrammi che abbiamo analizzati, perché se noi analizziamo il fotogramma 0, abbiamo analizzato un fotogramma su 108.000, per cui una percentuale bassa. Poi se analizziamo il fotogramma 15, e anche quello ci risulta stringa nulla, ok? Però sappiamo che da 0 a 15 allora sono tutti nulli. Perché è figo? Perché così facendo fondamentalmente sappiamo che abbiamo analizzato 16 fotogrammi e di questi 16 sappiamo quanti ne abbiamo fatti, per cui possiamo dare una percentuale all'utente. Nell'altro caso è un po' più complicato, ma neanche tanto, perché alla fin fine, dato che la ricorsione prende sempre, non è che sono due cose che vadano in parallelo, alla fine purtroppo si potrebbe fare in parallelo, ma l'analisi dei fotogrammi e la computer vision lavorano su un unico thread, per cui anche se avessimo due thread, alla fine confluirebbero su un unico. Di conseguenza, cioè nel senso, comunque è un processo che va in un thread solo. Poi uno può parallelizzare la generazione dei fotogrammi, eccetera, eccetera, farsi una pipeline. Però vabbè, quello potrebbe diventare anche complicato e anche a volte superfluo. Fatto sta che se noi facciamo l'analisi di questa cosa qui, partiamo dal film: fotogramma 0, fotogramma 108.000, becchiamo quello in mezzo, 54.000, andiamo avanti così, finiamo che nel primo passaggio, andando al 18° livello, analizziamo i primi 15 fotogrammi e ci segniamo che i primi 15 fotogrammi sono tutti uguali. Subito dopo torniamo su di un livello e facciamo da fotogramma 15 a fotogramma 30, 31. Sono ancora tutti nulli, è uguale. Per cui allo stesso modo, andando a prendere i fotogrammi a caso, cioè diciamo a caso, con questa ricerca dicotomica, sempre prendendo gli estremi poi andando a metà, facciamo comunque un'analisi di questo tipo e abbiamo lo stesso numero di fotogrammi che ci segniamo che abbiamo fatto, però questa volta in ottimizzazione. È un po' più complicato mostrare all'utente a che punto si è arrivati, però magari anche no, perché magari ogni volta potremmo dare come feedback il primo fotogramma che non abbiamo ancora analizzato, che stiamo dell'intervallo che stiamo analizzando. Perché alla fin fine del primo ramo analizzeremo il fotogramma da 0 a 15, poi torneremo su e andremo giù a 15, 30, poi torneremo su e potremo fare da 30 a 60, cioè da un secondo a due secondi, e ridivideremo, per cui avremo questa cosa qui, però avremo sempre questa cosa in divisione, perché stavolta a questo punto non prenderemo che da, se da 15, se sappiamo che da 2 secondi se sappiamo, scusate ragazzi, se sappiamo che da un secondo e mezzo a due secondi c'è qualcosa, ogni volta facciamo la ricerca dicotomica. Per cui invece di farci l'analisi lineare, cioè ok, da qui da un minuto, da un secondo e 15 a due secondi li scansiamo tutti, no, andiamo a fare ancora la ricerca dicotomica, in modo tale da trovare le differenze. Perché a noi ci interessa sapere il fotogramma, bisogna sapere il fotogramma in cui inizia un titolo e il fotogramma in cui finisce. Così facendo, sempre beccandoci l'estremo inferiore di questo gruppo, possiamo dare una visualizzazione all'utente di cosa stiamo analizzando e comunque avere il numero di fotogrammi che abbiamo scansionato, il conto dei fotogrammi che abbiamo scansionato, che abbiamo analizzato, che sappiamo come funzionano, sempre aggiornato e senza andare a fare analisi superiori, citeriori. E questa cosa qui è la soluzione ideale, devo dirvi che mi è venuta in mente adesso, perché stavo pensando a un'altra cosa, però diciamo che così funziona. Per oggi è finita, ma vi lascio un quesito interessante. Allora, abbiamo 108.000 fotogrammi. Come salviamo le informazioni dei fotogrammi che abbiamo scansionato? Per sapere che alcune cose le abbiamo scansionate, alcune cose non le abbiamo scansionate, quali sono i titoli che abbiamo trovato e quali sono i testi che abbiamo trovato e non quelli che non abbiamo trovato, eccetera, 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 in modo tale che noi possiamo interrompere questo processo e ricominciarlo a posteriori. Queste saranno delle domande meravigliose, merdavigliose, per la puntata che registrerò domani, perché sono già 26 minuti, sono troppi, e questa roba sta diventando troppo tecnica, e probabilmente voi del canale Twitch dice che cazzo è sta roba, mentre chi mi segue su Tecnopills dice queste sono cagate, raccoglie e racconta alla mattina mentre fa la cacca. Probabilmente sì. Va bene, signore e signori, vi auguro una buona giornata da Alex Racuglia, dal canale Twitch di Rattime Radio e da Tecnopills. Vi ricordo che se vi piace quello che facciamo mettete like, dateci dei soldi, se siete donne mandateci delle nude pic, eccetera, eccetera, eccetera. Vi auguro una buona giornata, buon ascolto, una buona visione di quel che verrà. Ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Racuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia.com/producer, ulti.media/producer, PODUSCER.